18, buonasera Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. Politica italiana nella prima parte e altri temi molto interessanti nella seconda, la strategia di Fratelli d'Italia per il referendum, quale sarà per l'ultimo mese, per quanto riguarda le ultime settimane. Domani ci sarà una riunione ad alto livello di Fratelli d'Italia. Oggi Arianna Meloni ha detto: non politicizziamo, che cioè non buttiamola tutto su un sì o no a Meloni, però è chiaro dai sondaggi, o quantomeno i sondaggi dicono questo, non esageriamo, che pare che portare più persone possibili al voto per il centrodestra potrebbe essere importante, potrebbe far crescere il Consiglio federale della Lega. Genova si prepara domani a una manifestazione contro Casa Pound. Tutto questo nella prima mezz'ora, che però cominciamo con la RAI, con Alberto Ambrogi, che è vicepresidente dell'USIGRAI, sindacato principale dei giornalisti della RAI. Buonasera Ambrogi.
Buonasera, vice segretario, mi permetto solo di correggere.
Segretario, no, ho detto
solo per onore di cronaca.
Sindacato principale, perché ce n'è anche un altro adesso che afferisce un po', diciamo, come area un pochettino di più al centro-destra. Voi oggi avete fatto lo sciopero delle firme di tutte le testate giornalistiche della RAI dopo la telecronaca imbarazzante del direttore di RAI Sport Petrecca. Che cosa chiedete innanzitutto?
Beh, noi, come abbiamo scritto nei nostri comunicati, chiediamo che il vertice della RAI ristabilisca con delle decisioni chiare la credibilità di un'azienda che in oltre 100 anni di storia non aveva mai vissuto un momento così basso. Lo sciopero delle firme noi l'abbiamo proposto, dopodiché il ritiro della firma nel contratto giornalistico, come sai, è un diritto individuale con cui il giornalista può esprimere il proprio dissenso, e devo dire che la larghissima maggioranza dei giornalisti della RAI oggi hanno espresso il loro dissenso per questa figuraccia, questo Italian fiasco, come ha titolato il New York Times.
Senti, la larghissima maggioranza, però dicevo c'è anche un altro comunicato che viene letto in alcune edizioni dei telegiornali, non solo il vostro.
Beh sì, c'è un altro comunicato, perché la RAI, a trazione con le nomine fatte dal governo Meloni, ha fatto di tutto per far nascere questo sindacato, che è affiliato alla FIGC-CISL, che propone questi contratti. Ne parlavo proprio con voi stamattina, con questi contratti che prevedono meno della metà dell'attuale compenso della Federazione Nazionale della Stampa, che sono applicati in alcune aziende editoriali. Ad esempio, recentemente è uscita la notizia, proprio ieri, che c'è stata una multa di 8 milioni di euro da parte dell'INPS a due aziende che applicavano questo contratto. E quindi, onestamente, io preferisco parlare del sindacato che è il mio sindacato, che fa parte della Federazione Nazionale della Stampa, che è quello larghissimamente maggiormente.
No, te lo chiedo naturalmente perché il tema è quanta adesione c'è all'iniziativa vostra di oggi,
certo,
in RAI, ma soprattutto che clima c'è in RAI nei confronti, non dico di Petrecca come persona naturalmente, però insomma dell'attuale conduzione dell'azienda.
Ma guarda, questa vicenda è molto lontana dalla politica, afferisce alla credibilità dell'informazione RAI. Quello che è avvenuto ha reso palese quanto non fosse autorevole quella telecronaca, in maniera veramente imbarazzante, ed è stato un imbarazzo per tutti i giornalisti e i giornalisti della RAI, motivo per cui oggi hanno aderito così in larghissima maggioranza. Ad esempio, nella mia testata, la testata giornalistica regionale, siamo praticamente al 95-96-97%, in alcune redazioni 100%. Si chiede la meritocrazia, questo si chiede, e quindi che ritorni la meritocrazia. Dopodiché una cosa va detta: non è che l'unico responsabile di questa vicenda è Paolo Petrecca, perché il vertice aziendale era a conoscenza che lui si era assegnato questo auto, si era autoassegnato questo incarico dopo che c'era stata quella gaffa del vice direttore che aveva spoilerato, come si dice adesso, anticipato la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella alla cerimonia d'apertura. Il vertice aziendale lo sapeva, il comitato di redazione in una riunione a cui io stesso ho partecipato ha detto davanti all'azienda, ha detto al direttore: ma direttore, sei sicuro? È una cosa molto impegnativa, tu ti sei sempre occupato di politica, bisogna avere una conoscenza approfondita del mondo dello sport. E invece, nessuno è intervenuto. Lui ha detto: io ci devo mettere la faccia, dopo quello che è successo, ci devo mettere la faccia.
Senti, ti volevo chiedere un'altra cosa in chiusura, un'altra notizia che abbiamo visto dalle agenzie. Questa protesta dell'Assemblea del TG2 per questa striscia di informazione che si sta preparando per Tommaso Cerno prima dei telegiornali principali. Lui
Allora,
è un giornalista esterno, cioè non è la prima volta naturalmente che la RAI chiama giornalisti esterni, sappiamo che questo è un tema ed è molto politicamente connotato.
assolutamente sì, sono anticipazioni di stampa perché il nostro contratto di lavoro attualmente applicato in azienda, poi se un domani verrà applicato il contratto FIGC CISL, lo vedremo, ma l'attuale contratto di lavoro applicato in RAI prevede che Lucy Gray debba essere convocata prima di variazioni al palinsesto. Non c'è stata nessuna convocazione, per noi restano anticipazioni, però condividiamo le preoccupazioni. Peraltro una striscia prima del TG non si è mai vista e quindi ha perfettamente ragione l'Assemblea del TG2 a sottolineare che una striscia prima del TG, peraltro affidata all'ennesimo giornalista esterno, non si sia mai vista. Io leggo cifre, 2000 giornalisti, non sono 2000, in questo momento sono molti meno, sono 1800, è in corso una selezione interna. Che era stata che abbiamo firmato anche noi l'accordo con l'azienda, una selezione interna per assumere 127 co colleghe e colleghi che erano a partita IVA o erano programmisti e registi, dovrebbero uscire le graduatorie, sarebbero già dovute uscire la settimana scorsa, non sono ancora uscite. Questa era una selezione che permette di dare un contratto di lavoro vero, non più quindi a partita IVA
Certo.
o un contratto da programmista regista, ed è fatto per ridurre le collaborazioni esterne. Non capiamo perché a fronte di 127 assunzioni si debba ricominciare a fare chiamate esterne. Lo troverei veramente,
Senti,
veramente assurdo.
se provo a dirlo io, il motivo è il direttore del giornale. Cioè, è una scelta politica, naturalmente, questa, mica uno bravo.
Beh, certo,
Poi è
lo
bravo,
sapete quando sono
però
arrivato.
intendo dire, è la politica che conta in questo
Io
caso.
non faccio nessuna valutazione sul professionista, però lo sapete, quando è arrivato questo vertice aziendale, Giampaolo Rossi, lo hanno detto chiaramente, bisogna fare un cambio di narrazione in Rai. Qual è stato il cambio di narrazione in Rai? Distruggere tutto il pubblico di Rai 3, perché il pubblico di Rai 3 è passato in buona parte alla 7, resiste solo Geppi Cucciari praticamente, che ringraziamo anche perché ci ha citato ieri sera in splendida cornice nella sigla iniziale, e il cambio di narrazione ha portato a distruggere il pubblico di Rai 3, che è andato verso altri lidi perché ha cercato un'informazione. Non è più una Rai plurale, è una Rai che deve cambiare la narrazione deve essere quella del governo.
Mi sembra abbastanza chiaro. Grazie Umberto Brogi, vice segretario USIGRA. Una buona
Grazie
serata, buon
mille,
lavoro.
grazie a
Ciao.
voi per
Ciao, ciao.
l'attenzione, buona serata.
Monday morning runs, Sunday night screaming. Slow me down before the New Year dies. Well, it won't take much to kill a loving smile, and every mother with a baby crying in her arms singing, give me help, give me strength, give a soul a night to fall asleep. Give me love, give me peace. Don't you know these days you pay for everything? Army breaking like a cloud, they're gonna someone, what surprise someone, buy some time and maybe live my life. I want have a wife, I want have some kids, I want look in their eyes and know they stand a chance. Give me help, give me strength, give a soul.
In studio con me dopo Springsteen Alessandro Braga. Buonasera Alessandro.
Buonasera Luigi.
È impegnativo, lo so.
È impegnativo anche perché torno da Via Bellerio, quindi diciamo proprio non uno dei luoghi preferiti da Bruce Springsteen.
È la sede della Lega a Milano, la Lega di Salvini. Una volta c'era Bossi, erano altri tempi, forse ci si divertiva anche di più.
Bah sì, allora devo dire oggi Consiglio federale, intanto 4 punti all'ordine del giorno, il referendum, le suppletive, perché ci sarà da votare il 22 e il 23, non tutti, certo. Intendo, ma in Veneto soprattutto, perché ci sono 2 posti liberati, diciamo così, al Parlamento da Alberto Stefani, che è diventato presidente della regione Veneto.
Ma non è per questo che ci sei andato?
No. La questione è adesso Salvini nomina un nuovo vice segretario, nomina Luca Zaia come nuovo vice segretario.
La questione è il dopo Vannacci.
È il dopo Vannacci. Allora, la cosa strana è che è uscito Riccardo Molinari, che è il capogruppo alla Camera della Lega, a parlare con i giornalisti, cosa che non succedeva da tempo, e che venissero a parlare. Ha detto: è andato tutto molto bene così. Gli è stato chiesto, ovviamente, del vice segretario. È prerogativa del segretario federale, che si prenderà i suoi tempi per decidere, visto che c'è da sostituire uno che non c'è più. Non lo ha nominato, così come alla domanda, ma tornano i temi identitari della vecchia Lega, ma non li abbiamo sempre portati avanti, forse venivano oscurate da certe dichiarazioni di altri. Ecco, sembra quasi che l'ordine di scuderia sia confermare quello che ha detto Salvini ormai da 10 giorni a questa parte. È un capitolo chiuso, andiamo avanti.
Però quali sarebbero i temi identitari della vecchia Lega? Perché quella di Salvini non è la vecchia Lega.
No, assolutamente. È l'autonomia. Roberto Calderoli ha annunciato in Consiglio federale che a breve verranno fermate le preintese con le 4 regioni che hanno attivato la procedura per l'autonomia, e poi andranno avanti. Quindi ritornano a sbandierare il tema dell'autonomia, un tema che è andato avanti poco, c'è da dire, in questi mesi, nonostante alcune dichiarazioni piene di tripudio da parte dei leghisti. Chissà se è vero che vanno avanti. L'altro tema è la manifestazione del 18 aprile, una manifestazione che ha lanciato Salvini dal palco di Pontida ancora. All'inizio la voleva fare domani, il 14 febbraio, una grande manifestazione per l'amore e per l'immigrazione, ossia contro l'immigrazione clandestina. Il tema è la remigrazione, ovviamente.
Ti fermo, cioè... Per l'amore...
Aveva detto così.
E l'immigrazione.
Contro l'immigrazione clandestina.
Contro l'immigrazione. E l'amore in che senso?
L'amore per il territorio, per la difesa dei confini. L'aveva annunciato così dal palco di Pontida. Poi dal 14 febbraio, cioè domani, aveva detto poco dopo, non riusciva ad organizzarla, sarà il 18 di aprile in Piazza del Duomo, data e luogo al momento confermati. Sta di fatto che con l'uscita di Vannacci abbiamo chiesto a Molinari, ma è la remigrazione? No, è la difesa del territorio. Noi di remigrazione non abbiamo mai parlato. Ho detto, ma chissà se è effettivamente un cambiamento. Salvini fino a poche settimane fa parlava anche di remigrazione per quella manifestazione. C'è da capire quanto sia di facciata il tentare di prendere un po' le distanze dai toni più duri di Roberto Vannacci, e quanto invece sotto Salvini i suoi temi qualificanti, la sicurezza e la lotta all'immigrazione clandestina o meno, li vuole tenere per non lasciare campo libero al suo ex vice segretario, che invece su quei temi può andare ancora più dritto per dritto, diciamo, adesso che non ha più i paletti e i legami di una maggioranza di governo.
Non c'è più Vannacci, e quindi non gli conviene più fare anche lui il vannacciano, il casa pound in questo momento, anche se in cuor suo probabilmente rimane da quella parte lì, no? Sulla remigrazione.
Ma certo, detto questo, su quei temi non è che può lasciare completamente, quindi vedremo. Una sorta di equilibrismo probabilmente quello di Salvini, tra questo aspetto, non scoprire aprirsi troppo a destra, ma dall'altro lato cercare di recuperare un po' quel famoso elettorato, quella classe di riferimento, una volta si diceva del nord, degli industriali che si erano un po' intiepiditi nei suoi confronti dopo queste derive troppo a destra, troppo estreme.
Probabilmente l'hanno mollato da tempo. Senti, invece sul referendum io non ho capito la Lega quanto cuore, quanto interesse vero ci stia mettendo a sostenere il sì.
Ma anche qui, al di là delle dichiarazioni di facciata, adesso moltiplicheremo le iniziative, più si va sotto alla data del referendum, in realtà tra i 3-4 partiti della maggioranza, se consideriamo anche noi moderati, la Lega sembra quella più tiepida, quella che si spende meno per questa campagna referendaria, anche perché già in passato su uno o due referendum una musata l'ha presa la Lega, quindi in un momento in cui chissà come non è così chiaro chi vincerà, se sì o no, mi pare di vedere un certo poco calore, diciamo così, da parte della Lega nei confronti della campagna referendaria. Preferisce forse lasciarla ad altri in modo tale che, se dovesse andare male, non si addossa la colpa, la responsabilità del fatto che sia andata male.
Certo, grazie Alessandro Braga. Chi invece si spende, ha deciso di spendersi, è Fratelli d'Italia, che domani riunisce i suoi vertici per stabilire le ultime settimane come condurle di campagna elettorale. Con noi c'è Alfonso Raimo di Huffington Post. Buonasera Alfonso.
Ciao, buonasera.
È probabilmente forte di quei sondaggi di cui stiamo parlando, uno è Youtrend, l'altro è Masia, che dicono la stessa cosa: più persone andranno a votare, più i sì avranno possibilità di vittoria. A questo punto possiamo immaginare che si butteranno paccia a terra a fare campagna elettorale. Il tema è come.
Perché è un crinale rischioso, no? Perché l'esempio che hanno davanti è Renzi. Renzi si era così tanto speso sul referendum che aveva puntato la sua fiche. Aveva detto: io, se perdo il referendum confermativo della riforma del 2016, me ne vado a casa. E oggettivamente è un'arma a doppio taglio, perché tutti quelli che vogliono mandarti a casa poi si coalizzano. Lo stesso rischio corre in qualche modo Meloni, anche se lei dice formalmente: quale che sia il risultato, io non mi dimetto da Palazzo Chigi. Ma questa è, una dichiarazione di intenti che va messa a verbale. Poi c'è una dinamica sotterranea, che è quella, diciamo, del consenso reale nel paese, che se tu investi troppo su una partita e poi la perdi, quello è, la sindrome della pecora, dell'animale acciaccato, no? Quando ti vedono indebolito, in qualche modo perdi l'aura di imbattibilità. Ecco, questo è il rischio che corre Meloni. Se domani, se decideranno al direttivo nazionale, la direzione nazionale di Fratelli d'Italia, di investire in anima e corpo, nella battaglia referendaria, dovranno tenere presente che forse devono tenere a riparo proprio Meloni. Cioè, io credo che un impegno del partito sarebbe in qualche modo plausibile, ma mettere in primo piano Meloni in questa battaglia, probabilmente c'è un rischio logoramento che loro eviteranno.
Cioè la battaglia anche la fa il partito e non la fa lei. Lei si tiene
la fa più il partito, lei si farà, io credo, i comizi quelli centrali di fine campagna, in modo che ci ha messo la faccia, è presente, i suoi si sono spesi, però sostanzialmente non si è legata anima e corpo a questa battaglia. Perché, ripeto, il rischio che ha Meloni, se noi vediamo i sondaggi, il governo ha un gradimento molto più basso di Meloni, quindi paradossalmente il governo e tutti gli uomini della sua cerchia, noi sappiamo c'è tutta un'aneddotica sul fatto che non sono al suo livello, che lei ha dovuto fare con quello che aveva, ecco, che lei spende la truppa intorno a sé in questa battaglia e poi la perde, è un danno sempre minore rispetto al fatto che lei intacchi la sua immagine, che è quella che nei sondaggi ha il gradimento più alto. Per cui io credo che si muoveranno su questa doppia velocità. Lei ci sarà, ma solo per le cose, importanti, un po' come ha fatto nelle campagne, nei comizi di campagna elettorale per le regionali, no? I comizi finali, gli eventi clou, però poi invece la faccia sul referendum io credo che la faranno mettere ad altri, cioè la metterà il partito in quanto tale. Doppio standard, certo, per così dire, che le consente di limitare i danni, nel caso che vinca il no.
Certo, che vincano. Adesso vedo che ha parlato Rampelli, ad esempio, che è l'ex come lo possiamo definire, no? L'ex deputato vicinissimo a lei, che l'ha anche aiutata a crescere politicamente tanto, che dice commenta questa presa di posizione di una 51 magistrati contro le parole di Gratteri, no? Che ha detto le brave persone votano no, ha detto è la migliore risposta alle offese di Gratteri, cioè lo fa il partito, ovviamente lei adesso è ad Addis Abeba, e certo che anche questa cosa che continua a andare lì.
Luigi, è abbastanza indicativo questo, perché contro Gratteri non è uscita la Meloni. Adesso la Meloni non si è mai fatta problemi ad attaccare i giudici, no? Quindi insomma c'è tutta una vasta ormai saggistica di Meloni che attacca le toghe rosse, che attentano alla Costituzione, da ultimo nel caso di Torino degli scontri di piazza. In questo caso però si è astenuta e lo ha fatto però il numero due del partito, Ignazio La Russa. Hai capito lo schema che suggerivo io?
Certo.
È un po' questo, cioè trovare degli alter ego che facciano il lavoro sporco, per così dire, e tenere lei un po' al riparo, proprio perché il successo del no, io credo, siccome questo è un referendum confermativo dove sostanzialmente devi avere una forte motivazione per andare a votare, cioè devi andare a votare proprio se ti senti molto motivato, ecco, siccome c'è questo dubbio che poi il popolo, per così dire, di centrodestra risponda con una forte motivazione, mentre il popolo di centrosinistra la motivazione ce l'ha, perché diciamocelo, è insomma dare una botta al governo, no? Anche se noi insomma siamo tutti per il contenuto della riforma, siamo molto attenti, così, però poi dopo c'è un aspetto, come dire, strumentale, strategico, che è quello di intaccare il governo. Ecco, la motivazione, le opposizioni, il centrosinistra ce l'hanno, loro la devono trovare, e qui questo è il grande rebus, e perciò i sondaggi danno un doppio esito, cioè in caso di affluenza alta i sì ce la fanno, ma se l'affluenza è bassa vanno a votare prevalentemente
quelli che sono convinti che vogliono farli fuori.
Certo.
Grazie Alfonso Raimo, buon lavoro, Huffington Post.
Grazie a voi.
Domani a Genova ci sarà una manifestazione antifascista, perché Casa Pound ha organizzato in un albergo del capoluogo ligure un convegno sulla remigrazione. Dicevamo prima con Braga in studio, adesso un termine che Salvini non usa più perché Vannacci è uscito, però insomma i fascisti lo continuano a utilizzare. Abbiamo con noi Arianna Cesarone, vicepresidente dell'ANPI di Genova. Buonasera.
Buonasera, grazie.
Nel frattempo abbiamo letto che loro hanno cambiato albergo, si sono spostati verso l'aeroporto, quindi in una zona più complicata da raggiungere, perché voi volete andare lì, insomma, a manifestare.
No, in realtà noi abbiamo appena fatto un presidio in centro Genova, vicino a Piazza De Ferrari, in Largo Pertini, una zona che ci è molto cara, perché ci ricorda il nostro presidente, ex presidente della Repubblica, antifascista integerrimo, partigiano, insomma una persona seria, rigorosa, insomma una persona da cui prendere esempio. Quindi noi abbiamo ANPI e CGIL oggi hanno organizzato questo presidio in centro di Genova proprio contro questa proposta di legge. Questa proposta di legge che...
Domani che cosa fate?
No, noi come ANPI abbiamo organizzato oggi questo presidio, domani è un'altra sigla, Genova Antifascista, che ha organizzato una manifestazione, sono sigle diverse.
Ok, quindi voi non, ci sarete magari oggi, a titolo personale, immagino, domani se ci andate. Sì.
Chi vuole partecipare partecipa a titolo personale, certamente. Oggi abbiamo invece
Genova
organizzato questo...
Genova naturalmente è una città particolare, no? Perché vabbè, ci ricordiamo il 2001, ci ricordiamo il 1960, ci ricordiamo una città antifascista. Ogni volta che poi arrivano i fascisti in città c'è una mobilitazione.
Certamente, cioè, soprattutto perché questo ha un carattere provocatorio. Nel senso che un manipolo di pochissime persone, tutte provenienti da Roma, che vengono a Genova a fare questa, diciamo così, questa sorta di firma di questa proposta di legge, ha proprio un sapore provocatorio, quindi diciamo così il nostro presidio era proprio a sottolineare questo, però non voleva sottolineare solo questo. Questa proposta di legge è una proposta di legge totalmente incostituzionale, va contro l'articolo 2 che parla della dignità della persona, e queste persone che vorrebbero, diciamo che questi vorrebbero far tornare al loro paese, ecco, vengono trattati alla stregua di pacchi, perché un pacco può essere rimandato al mittente, ma gli esseri umani sono esseri umani. E quindi, voglio dire, questo è il primo articolo contro cui l'articolo della Costituzione contro cui questa legge va. Poi c'è l'articolo 3 che parla dell'uguaglianza dei cittadini e del divieto di discriminazione. Questa è una legge profondamente xenofoba, razzista, è una legge intollerabile. Poi va contro l'articolo 10, che è l'articolo che parla del diritto di asilo, dei trattati internazionali, insomma. E da ieri sera va anche contro la 12ª disposizione transitoria e finale che vieta la ricostituzione del disciolto partito fascista, che perché da ieri,
certo, Casa Pound, è stata, diciamo, la sentenza di Bari che ha definito,
esattamente,
che ha riconosciuto il tentativo di ricostituire il partito fascista. Mi devo fermare, Cesarone, che abbiamo la pubblicità, perdoni, e poi il giornale radio. Grazie Arianna Cesarone, segretaria dell'AMPI, vicepresidente dell'AMPI di Genova. Stasera continuo a confondere segretario con presidente, perdonatemi. Pubblicità e poi il GR delle 18:30.
L'orizzonte delle
18:34.
Breaks my heart, 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. Every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? No, you'll never know. No, no, no. Love me, love me, love me, love me, no. Mm-hmm. what I feel, what I need from you. No, no, you will never know. I will never show what I feel, what I feel, what I feel, what I need, what I need from you.
Rientriamo alle 18:38 minuti, Radio Popolare, Popolare Network, l'Orizzonte. Save the Children ha pubblicato un rapporto pieno di cose interessanti e anche un po' inquietanti. Il tema la violenza nelle relazioni tra gli adolescenti, e in studio per parlarne con noi c'è Chiara Manetti. Ciao Chiara.
Buonasera Luigi, buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Esatto, come dicevi, Save the Children ha pubblicato questo nuovo rapporto che ci restituisce questa fotografia delle relazioni tra gli adolescenti in Italia. Vi cito alcuni dati che sono stati raccolti. Un ragazzo, una ragazza su quattro ha subito atteggiamenti violenti dal proprio partner. Uno su tre è stato controllato anche attraverso la geolocalizzazione. Più di 4 su 10, soprattutto le ragazze, raccontano di molestie e avance sessuali indesiderate. Sembra un quadro in cui controllo, gelosia e violenza rischiano di essere percepiti come normali da questi adolescenti. E questa sera ne parliamo con Antonella Inverno, che è responsabile ricerca e analisi dati di Save the Children, che ha curato questo rapporto.
È con noi, buonasera.
Buonasera a voi.
Buonasera. Allora, io le chiederei prima di tutto: che cosa ci dicono questi dati sulle relazioni tra gli adolescenti di oggi? Cioè, c'è più violenza rispetto alle relazioni del passato?
Quello che sembrerebbe è che la violenza sia più pervasiva nelle relazioni intime soprattutto grazie o a causa della diffusione dei dispositivi digitali, per cui oggi c'è quasi un paesaggio della violenza che va dall'online all'offline senza soluzione di continuità. Soprattutto il dato che ci ha fatto riflettere di più è quello che riguarda i ragazzi e le ragazze che vivono in situazioni familiari che loro stessi definiscono conflittuali, tese o violente. Ragazzi e ragazze per le quali le percentuali di chi subisce o ammette di aver agito comportamenti aggressivi e violenti sono molto più alte, quindi quello che ne traiamo è che ragazzi e ragazze sono esposti alla violenza del mondo degli adulti e riproducono modelli e copioni violenti, ahimè, e purtroppo sono proprio le ragazze quelle che pagano le conseguenze più alte in termini di rinunce che fanno anche rispetto alla vita pubblica, sono quelle che hanno più paura per strada, negli spazi pubblici, sono quelle che evitano più spesso di fare alcune cose per paura di subire qualche tipo di violenza.
Ecco, rispetto al modo in cui il digitale entra in queste relazioni, ecco, in che modo nella pratica viene sfruttato per controllare magari il partner o la partner?
Ma guardi, intanto con la geolocalizzazione, che sembra essere una pratica molto diffusa tra ragazzi e ragazze, uno su tre è stato geolocalizzato dal partner, ma anche con la richiesta di condividere password dei dispositivi digitali o dei canali social come fosse un gesto d'amore, diciamo. E anche una diffusione sempre più importante di contenuti intimi attraverso proprio i canali digitali. Sono tante le richieste che arrivano di condivisione di propri contenuti intimi, sono il 28% quelli che hanno visto le loro immagini intime diffuse senza il loro consenso. E oltre a questi aspetti, che sono anche quelli più preoccupanti, c'è come dire, un continuum della violenza anche rispetto a commenti di varia natura, offensivi o sessisti che possono essere diffusi attraverso l'online, ma anche diciamo un altro dato che ha destato la nostra attenzione è quello che riguarda le minacce di diffondere dati privati o contenuti intimi in caso di rottura del rapporto. Ecco, qui arrivo a un altro punto su cui abbiamo acceso i riflettori, cioè cosa succede nel momento in cui le relazioni tra gli adolescenti finiscono. È un momento molto, molto critico e diciamo, non sono pochi quelli che ammettono di cercare insistentemente l'ex partner una volta che il rapporto è finito per cercare spiegazioni varie, ma anche uno su cinque dichiara di aver minacciato di farsi del male in caso di interruzione del rapporto, e lo stesso numero dichiara di aver appunto minacciato di condividere informazioni private o contenuti intimi per vendetta.
Senta, sono dati, lo dicevamo già all'inizio, però questa cosa gliela voglio chiedere ancora, in crescita rispetto al passato, questo naturalmente al netto dei nuovi strumenti che inducono anche comportamenti che un tempo non erano possibili.
Ma guardi, c'è un percorso interessante, nel senso che quello che abbiamo potuto notare rispetto alle rilevazioni che sono state fatte pochi anni fa, non abbiamo dati del genere sulle generazioni passate, diciamo, ma sappiamo, per esempio, dall'Istat che le violenze sulle ragazze sono in aumento rispetto all'ultima indagine che era stata fatta nel 2014, proprio le violenze contro le giovani ragazze. E quello che sappiamo rispetto alle rilevazioni fatte negli scorsi anni, sempre da noi, è che la consapevolezza aumenta tra gli adolescenti, cioè sanno di più, se ne è parlato tanto, quindi sanno di più che certi atteggiamenti e certi comportamenti e certe richieste non sono un segno d'amore, ma sono appunto un indicatore chiave di volontà di controllo e possesso dell'altra persona. Però ancora, diciamo, questa consapevolezza non si traduce in comportamenti nella vita reale, per cui nonostante siano appunto in diminuzione quelli che pensano, per esempio, che condividere la propria password sia un segno d'amore, sono in aumento però quelli che controllano il partner, che sono stati a loro volta controllati e quelli che sono stati spaventati da atteggiamenti violenti o un linguaggio violento.
Senta, prima diceva che sono le ragazze a pagare il prezzo più alto di questi comportamenti violenti. E in risposta a queste situazioni mettono in campo delle strategie di prevenzione, voi l'avete chiamate così nel rapporto. Ecco, che cosa vuol dire? Che cosa fanno le ragazze per proteggersi da queste situazioni?
Ma per esempio, quasi una ragazza su due sceglie di non prendere mezzi pubblici la sera. C'è da rilevare in queste situazioni che gli strumenti digitali appunto non sono solo un pericolo, ma anche una risorsa per i giovani, perché molte di loro si fingono al telefono per evitare di essere disturbate o anche condividono posizione e orari di eventuali appuntamenti con le amiche, quindi in questo caso gli strumenti digitali diventano anche uno strumento
Di
di
aiuto nei loro
aiuto
confronti.
per le ragazze che devo dire forse in misura più forte di prima sono molto solidali l'una con l'altra in queste dinamiche.
Ecco, voi avete anche nella parte finale di questo rapporto delle raccomandazioni legate soprattutto all'educazione sesso-affettiva nelle scuole. Ecco, perché è così centrale, perché serve l'educazione sesso-affettiva soprattutto per prevenire questi comportamenti?
Diciamo perché se l'educazione sessuale affettiva è fatta secondo le linee guida dell'UNESCO e gli standard dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e quindi con esperti esterni a partire dall'infanzia e toccando argomenti che non hanno a che fare solo con l'orientamento sessuale e il sesso strettamente inteso come molti temono, ma hanno a che fare proprio con il riconoscimento delle proprie emozioni, hanno a che fare con la capacità di gestire le proprie emozioni e le emozioni altrui. Quello che stiamo piano piano scoprendo con i nostri studi sugli adolescenti è questa incapacità a volte addirittura di nominarle le proprie emozioni, non si hanno le parole per esprimere quello che si prova, e allora diciamo non solo aumenta la violenza nelle coppie, ma sappiamo per esempio che aumentano anche i casi di autolesionismo. Ecco, un'educazione che insegni fin da bambini il linguaggio delle emozioni e a rispettare i confini dell'altro e a far rispettare i propri è un'educazione che sicuramente dà un contributo in termini di miglioramento delle condizioni che oggi vediamo.
Grazie Antonella Inverno, responsabile dell'analisi dei dati di Save the Children, grazie anche a Chiara Manetti che è stata qui, buon lavoro, ti sentiamo a Metro Regione.
Grazie a te Luigi.
All'improvviso mi sei apparsa tu, dal niente. Io galleggiavo tra le luci blu di sempre. Prova a darmi un motivo almeno, almeno uno, per fare a meno di te. Perché sai che se resto solo, mi brucio in un attimo e mi tuffo nella notte, faccio molte cose brutte senza te. Mi tuffo nella notte, faccio molte cose brutte senza te. Te la sei presa e non puoi dire no, si sente. Cercavo solo di parlare un po', sinceramente. Prova a darmi un motivo almeno, almeno uno, per fare a meno di te. Perché sai che se resto solo, mi brucio in un attimo. E mi tuffo nella notte, faccio molte cose brutte senza te. Mi tuffo nella notte, faccio molte cose brutte senza di te. Che mi svegli di mattina perché c'è tanto da fare e trovi un senso a una giornata come questa in cui davvero non mi voglio alzare. Ma tu dammi un motivo almeno, almeno uno, per fare a meno di te. Perché sai che se resto solo, mi sciolgo in un battito e mi tuffo nella notte, faccio molte cose brutte senza te. Mi tuffo nella notte, faccio molte cose brutte senza te. Mi tuffo nella notte, faccio molte cose brutte senza te. Mi tuffo nella notte, mi tuffo nella notte senza te.
Oggi abbiamo messo un brano in più, caro Luca Parena, che sei arrivato.
Ciao Luigi, buonasera.
Numero 2 rispetto al solito, però è venerdì. Respiriamo un po' di più, anche perché le notizie che affrontiamo anche oggi sono, insomma, complicate, difficili. Poi stasera alle 8, all'orizzonte delle 20, parliamo della conferenza di Monaco. Oggi il cancelliere tedesco Merz ha detto una cosa da niente, tipo che l'ordine del dopoguerra non esiste più e c'è un grande divario tra Unione Europea e Stati Uniti. Ne parliamo con diversi ospiti. Adesso invece andiamo a Brescia, dove sono iniziate le demolizioni alla Caffaro, la fabbrica chimica che tanto inquinamento ha portato in città. Oggi, quando l'hai detto in riunione, mi è venuto un po' uno scioppone, perché 25 anni fa eravamo qui a parlare di questa cosa con lo stesso ospite di stasera, oltretutto.
Marino Ruzzanenti, storico dell'ambiente, il primo che denunciò il disastro della Caffaro. Buonasera Marino.
Se ci sente, naturalmente. Non lo so, aspetta che adesso proviamo, è andata giù, proviamo a richiamarlo.
Ah, è caduta la linea.
Proviamo a richiamarlo.
Sì, comunque ti faccio questa brevissima introduzione mentre ci colleghiamo con il nostro ospite Luigi. Sì, oggi è una giornata simbolica, ma anche in qualche modo di sostanza. È iniziato questo lunghissimo percorso. Lo dicevi, sono 25 anni quasi che si conosce quello che è accaduto a Brescia con il disastro della Caffaro, l'inquinamento che ha provocato per tanti decenni nella città di Brescia. Ci è voluto tanto tempo per iniziare a fare questi lavori. Oggi si è partiti da questo fabbricato che un tempo era usato come magazzino di stoccaggio, è stato iniziata la demolizione, poi andrà avanti fino al 2030 come minimo.
Perché naturalmente è una demolizione complicata per ragioni appunto di tutela dell'ambiente. Eccolo con noi Marino Ruzzanenti, buonasera.
Buonasera.
No, dicevamo Ruzzanenti che attorno alla vicenda della Caffaro sono passate generazioni di politici, ambientalisti, militanti, giornalisti come noi, perché sono decenni ormai.
Sì, diciamo che è passato un quarto di secolo da quando si è scoperto il disastroso inquinamento da diossine e PCB. Chiaramente siamo in gravissimo ritardo, ma voglio dire, tutto sommato è ancora andata bene alla Caffaro, perché teniamo presente che ci sono tanti siti industriali inquinati in giro per l'Italia che sono in totale stato d'abbandono. Questo tema non viene assolutamente messo all'ordine del giorno, men che meno dall'attuale governo. Basti pensare che praticamente il PNRR ha dedicato lo 0,25% delle risorse ai siti inquinati, cioè praticamente nulla. Quindi è uno scandalo nazionale. Alla Caffaro si parte perché non era più possibile rinviare. I bresciani rischiavano di rimanere senza acqua potabile per un possibile disastroso inquinamento della falda, e quindi si è dovuto porre mano al problema.
Senta, ci ricorda cosa producevano in quella fabbrica?
Beh, hanno prodotto un po' tutte le sostanze chimiche più tossiche dello scorso secolo, del Novecento, in particolare i composti organici del cloro, quelli che hanno formato le famose, all'inizio si chiamavano 12 sostanze nocive, no? Persistenti, che non si degradano, più o meno le ha prodotte tutte. In particolare ha prodotto i PCB, policlorobifenili, che sono parenti stretti delle diossine, e infatti l'inquinamento oggi è soprattutto da diossine più ancora che da PCB, ma poi ha prodotto, come dire, l'indano, ha prodotto anticrittogamici a base di arsenico, ne ha prodotte tante schifezze, insomma, in grandi quantità.
Senta Marino, questa giornata è stata sottolineata anche così, in maniera un po' retorica, se vogliamo, da parte del comune, della regione. Ci sono date che restano impresse nella storia di una città, è stato detto. Ma secondo lei è d'accordo comunque sull'importanza di questo momento? Ma quali sono le cose che invece restano dimenticate, su cui è necessario invece fare qualcosa?
Abbiamo un minuto, Ruzzanenti.
Sì, ovviamente sulla Cafro non si poteva non sullo stabilimento non intervenire, però ci sono anche i cittadini che hanno subito la contaminazione e l'inquinamento dalla Cafro. Ci sono migliaia di cittadini che hanno i loro orti e i loro giardini che sono contaminati da diossine e PCB. Nessuno si occupa di questo, non si parla di bonifica neppure per questi cittadini e neppure di risarcimento dei danni che hanno subito. In più ci sono ancora delle indagini epidemiologiche da fare, soprattutto per quanto riguarda gli effetti delle diossine sulla salute dei cittadini bresciani. C'è ancora molto da fare.
Grazie Marino Ruzzenenti e grazie a Luca Barena, naturalmente.
Grazie, grazie davvero.
Anche Metro Regione, adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi c'è Esteri, questa sera a cura di Sciocchi Senussi. Vi ricordo alle 20 l'orizzonte delle 20, andiamo con i nostri ospiti a Monaco per la conferenza di Monaco. L'anno scorso il vicepresidente degli Stati Uniti Vance, che andò a picchiare durissimo contro gli europei, quest'anno gli europei che pare insomma si stiano preparando preventivamente all'incontro pubblico di domani degli Stati Uniti. Questa volta c'è Rubio.